Cari amici, stiamo vedendo alcuni aspetti dei rapporti umani, dell'incontro tra persona e persona, soprattutto considerando l'aspirazione dell'uomo moderno a conoscere un po' più da vicino i misteri del destino, affidato finora al caso, però con l'intento di vedere se questo caso si può tradurre in conoscenza concreta di forze, di realtà, non materiali che però sono reali, e non meno importante, considerando con apertura di spirito il quesito, la domanda, se l'essere umano vive una volta sola oppure se possiamo contare su una pluralità, non una infinità, ma una pluralità di vite terrene, attraverso la quale, attraverso le quali vite terrene, si dà ad ogni essere umano la possibilità di conseguire tutti gli aspetti dell'umano. Per esempio, il rapporto tra uomo e donna diventa, anche l'incontro quotidiano tra il maschile e il femminile, diventa molto diverso se c'è la consapevolezza non in chiave di dogma da credere, ma in chiave di sperimentazione e di cammino conoscitivo e anche volitivo, se c'è in tutti e due la consapevolezza che la possibilità di essere sia uomo sia donna viene concessa ad ogni essere umano. Pensate questo pensiero molto semplice. Nella Bibbia, proprio all'inizio della Bibbia, si dice che la divinità ha creato l'uomo a sua immagine, quindi con la chiamata a diventare divino. E si aggiunge subito: ha creato l'uomo a sua immagine, uomo e donna, maschio e femmina. In altre parole, per la completezza dell'umano, per questa pienezza divina dell'umano, ci vuole sia il maschile sia il femminile. Ora, se ciascuno di noi avesse la possibilità di essere o solo uomo o solo donna, non potremmo dire di essere a immagine del divino creatore. Ogni essere umano può essere a immagine del divino creatore proprio avendo la possibilità nella sua evoluzione di esprimersi sia come uomo sia come donna, sempre di nuovo alternativamente. Una delle leggi fondamentali della reincarnazione, se c'è, perché per voi la sto considerando come un'ipotesi di lavoro, ma se c'è, una delle leggi fondamentali della uno dei significati fondamentali della reincarnazione dovrebbe essere subito che la reincarnazione c'è apposta per dare a ciascuno di voi, a ciascuno di noi, la possibilità di vivere una volta da uomo, una volta da donna, una volta da uomo, una volta da donna. Naturalmente non è che è una regola fissa che si deve sempre cambiare. Si possono fare due o tre incarnazioni nello stesso sesso, ma non tutte. Quindi l'uomo e la donna si incontrano nell'incontro quotidiano e ognuno dei due sa: così ero io nel passato e così sarò di nuovo nel presente. Se sono maschio, so che il femminile, vivere l'esistenza umana in chiave femminile, se io sono maschio non posso vivere in questa vita l'esistenza umana in chiave femminile. E se non mi viene mai data la possibilità di vivere l'esistenza umana in chiave femminile, mi manca, faccio un complimento alle donne, perlomeno la metà dell'umano. E perché dovrebbe mancarmi la metà dell'umano? Voi direte: però io l'essere femminile lo posso esperire dal di fuori. Ma è tutt'altra cosa esperire l'essere femminile dal di fuori ed essere una donna, suppongo. Comunque alle donne posso dire che è tutt'altra cosa essere uomo che non guardare dal di fuori gli uomini. E sono sicuro che tutti i maschi qui mi daranno ragione, che è così. Vedete quindi che il quesito, uno dei quesiti fondamentali della reincarnazione è, stando proprio agli assunti, alle affermazioni fondamentali anche del cristianesimo, ma di tutte le religioni, che soltanto la pienezza dell'umano, la completezza dell'umano può essere paragonata al divino, che la divinità ha creato l'essere umano nella sua totalità di maschile e di femminile, se è vero che ciascuno di noi è stato creato a immagine della divinità, deve essere vero che ciascuno di noi deve avere la possibilità di viversi sia in chiave maschile, sia in chiave femminile. Ora, prendete socialmente, ma anche psicologicamente, i problemi che saltano fuori, siccome questi grossi quesiti urgono alla coscienza moderna, soprattutto a questa svolta di millennio, noi abbiamo sempre più esseri umani che rifiutano il proprio sesso. Cosa vuol dire questo? Non è vero che il rifiuto del proprio sesso proviene dal fatto che uno vorrebbe essere l'altro sesso. Non ci credo. Quindi non è vero che il maschio che rifiuta il proprio sesso vorrebbe essere femmina. E non è vero che la femmina che rifiuta il proprio sesso vorrebbe essere maschio. L'aspirazione più profonda, che viene ignorata spesso anche dalla psicologia, è invece l'aspirazione a essere tutti e due. È l'aspirazione alla completezza, è l'aspirazione alla pienezza dell'umano. Ora, questa aspirazione è giusta perché c'è nell'essere umano. O, diciamo, in chiave di conoscenza oggettiva e pulita, che questa aspirazione è giusta e si viene incontro a questa aspirazione attraverso ripetute vite terrene, oppure i conti non tornano. E questo rifiuto della propria parzialità sessuale, diciamo, non potrà che aumentare nell'umanità, perché gli esseri umani troveranno sempre più insopportabile il fatto di essere solo una metà. Giustamente, perché nessuno di noi è soltanto una metà. La chiamata quindi è una chiamata culturale immensa di allargare l'arco di consapevolezza, è la chiamata ad abbracciare tutta una vita, come noi abbracciamo nella nostra coscienza una giornata intera, tutta una vita intera, con la domanda: questa grossa giornata della vita si spiega nelle sue preferenze, si spiega nelle sue parzialità, in base al fatto che la grossa giornata precedente, cioè la vita precedente, ha esplicato altri aspetti dell'umano, e la grande giornata che poi verrà, o le altre giornate che verranno, mi daranno la possibilità di esplicare, quindi di vivere, di generare dentro di me altri aspetti dell'umano che io non posso generare in questa vita. In questa chiave, dovendo questo pomeriggio rivolgere i nostri pensieri in modo particolare agli ostacoli e agli errori che si commettono nell'incontro umano, quindi in chiave un po' maggiormente negativa, se volete, per poi ritornare questa sera e domani nel positivo, in base anche a quello che è stato detto questa mattina, dove poi negli interventi era chiaro come certe cose possono venire anche fraintese, e va bene. Penso che la domanda che è stata posta qui, per esempio, che non ci siamo capiti, ma anche questo fa parte proprio di questo travaglio conoscitivo nel quale ci troviamo. Ho pensato di riassumere i grandi problemi, i grandi ostacoli, le grandi difficoltà, riferendole a questa triade del corporeo, dell'animico e dello spirituale. E adesso dirò delle cose dove devo chiedervi di essere misericordiosi, nel senso che da un lato sono cose, penso, molto centrali, molto profonde, da un altro lato siamo forse all'inizio di questo tipo di riflessioni che suppongono una notevole anche apertura mentale, di non aver paura nei confronti della conoscenza, e quindi riservatevi poi di integrare o di prendere posizione o di correggere. Dopo questa conferenza non ci sarà il dibattito, quindi avrete ancora più tempo per rifletterci un pochino. Cercherò di esprimere questi ostacoli, queste difficoltà culturali grandi del nostro tempo, riferendole maggiormente alla sofferenza femminile, però non dovete, assolutizzare quello che dirò, perché ci sono tante eccezioni. L'assunto fondamentale è che viviamo in una società di tipo paternalistico, dove il maschio da millenni domina, e quindi c'è una certa dimensione di oppressione nella nostra cultura del femminile in ciascuno di noi, e quindi anche della donna, che lo rappresenta in un modo più vivace dentro la società. Allora, parto facendo una riflessione sul carattere polare tra il corporeo, la realtà del corpo, che è fisica, che è palpabile, proprio in senso vero e proprio della parola, e lo spirituale, che è palpabile soltanto a livello di pensiero. Pensate che il concetto, la parola concetto viene da concapere, è un capio, sono proprio forze eteriche che vanno ad avvolgere la realtà da capire, ed è un capio. Quindi anche lo spirituale si può palpare, solo che bisogna palparlo con i pensieri. Tra lo spirituale e il corporeo, che rappresentano la polarità, la grande polarità dell'essere umano, c'è l'animico. L'anima è la tensione, il desiderio, la simpatia o l'antipatia. Quindi l'anima è questo elemento medio, labile per natura, che si può rivolgere sia verso lo spirito, anelando verso la realtà dello spirito, quindi godendo di tutto ciò che non si vede ma che c'è, l'arte, la scienza, la religione, gli ideali, eccetera, ma l'anima è non meno passibile di rivolgersi verso il corporeo, e si deve sempre di nuovo rivolgere verso il corporeo, perché il corporeo è il fondamento di natura per ogni tipo di evoluzione dell'anima e dello spirito. Guardate che io non sto facendo nessuna riflessione di valore, non sto dicendo l'uno vale di più dell'altro, perché tutti e tre valgono infinitamente, tutti e tre sono necessari. Quello che cerco di fare è di caratterizzare degli aspetti fondamentali, quindi polari, del corporeo, dell'animico e dello spirituale. Una dimensione, un aspetto fondamentale di polarità tra il corporeo e lo spirituale, a cui abbiamo già accennato, ma adesso si tratta di tematizzarlo maggiormente, è che è proprio la legge fondamentale di ciò che è corporeo è l'esclusività. La legge fondamentale di ciò che è spirituale è l'inclusività o la non esclusività. Che significa esclusività del corporeo? Che dove c'è un pezzo di materia non può esserci contemporaneamente un altro pezzo di materia. Dove sorge una robinia non può allo stesso tempo sorgere, allo stesso luogo sorgere un albero di un ciliegio. Ecco l'esclusività del fisico. Il luogo fisico che prende una robinia non può essere preso da un ciliegio. Dove c'è il mio corpo non ci può essere contemporaneamente il corpo di un altro. Su questo carattere fondamentale del corporeo si potrebbero dire tantissime cose, però l'incontro a livello corporeo è un incontro che deve accettare la legge fondamentale del corporeo, che è l'esclusività. In altre parole, l'incontro a livello corporeo, a livello fisico, sarà armonico unicamente se non fa violenza al carattere di esclusività di ciò che è corporeo. Consideriamo le cose dal punto di vista delle individualità eterne che in chiave di karma, di forze karmiche possenti che le connettono con i futuri genitori, questi nascituri, due persone, un maschio, un uomo e una donna, si vogliono bene, pensano a stabilire una famiglia. La domanda è: chi lavora in queste forze della procreazione, che sono per natura così esclusive? Sono principalmente le individualità che vogliono incarnarsi da questi due esseri. Voi direte: ma c'è un rapporto di coppia anche indipendentemente dal fatto di procreare, di aprire la porta all'incarnazione. Ma proprio lì cominciano poi i grandi quesiti. Fino a che punto un rapporto esclusivo di coppia abbia un significato anche senza minimamente rivolgersi alla possibilità di incarnazione. E qui naturalmente ci sono cose che nella società moderna probabilmente vanno anche rivedute. Non è che perché ci siamo emancipati tutto quello che abbiamo fatto sia armonioso dentro alla natura umana. Sta di fatto che dal punto di vista di coloro che si vogliono incarnare, i genitori che questi futuri figli vogliono avere sono due, e non possono mai essere tre, non possono mai essere quattro, non possono mai essere cinque. Questo è l'aspetto di esclusività del corporeo. La base corporea per l'incarnazione dei nascituri porta con sé una, la forza morale di rispettare questa esclusività del rapporto. Dicevo, lo spirituale invece non comporta nessuna esclusività. Ciò che due persone condividono fra di loro può essere condiviso fra più persone, una gioia può essere condivisa tra tante persone e si può intensificare, una conoscenza può essere, un pensiero può essere condivisa fra tante persone, lì non c'è limite. Ora, in base a questa prima generale considerazione della del carattere polare tra il corporeo e l'animico, vengo alla grande unilateralità della nostra cultura moderna, che io chiamerei l'unilateralità di una società di stampo patriarcale materialistico. Quindi questi due fattori fondamentali: la predominanza del maschio, proprio perché il maschio è più forte fisicamente e dà un raziocinio maggiormente capace di soggiogare e quindi di controllare il mondo fisico. Materialismo e patriarcalismo vanno perciò bene insieme. Quali sono le caratteristiche fondamentali? Vi ho detto, perdonate, il fatto di generalizzare, naturalmente ci sono eccezioni, e generalizzando calco un pochino le tinte, le sfumature poi le dovete mettere voi, ma credo che vedrete la bontà di questo intento conoscitivo, perché l'ora culturale di questa fine di millennio ci induce a essere sinceri, a essere aperti e a porre veramente queste domande, ad affrontarle con onestà intellettuale. Quali sono le caratteristiche fondamentali del maschile? Il maschile tende a uno spirito astratto. Quindi due cose vanno sempre insieme: l'astrazione e il materialismo. Lo spirito astratto è uno spirito a cui manca l'anima. Quindi il maschio vive, come dire, fa da pendolo tra due mondi, ma non conosce molto poco il mondo intermedio. Il maschio vive nello spirito senza anima, o quasi senza anima, e questa è l'astrazione, il mondo dell'astrazione, del raziocinio astratto. Poi il maschio vive nella materia, dimenticando l'anima, e questo è il materialismo. Per la donna, per l'elemento femminile, questo duplice atteggiamento è una duplice tragedia, proprio perché è il carattere fondamentale del femminile di essere ancorato nell'anima. Quindi, così come il maschile oscilla continuamente tra uno spirito senza anima e un corpo senza anima, perché anche il corporeo viene vissuto dal maschio molto più sbrigativamente. Sbrigativamente significa il cuore, le emozioni si connettono molto di meno con questo corporeo. E poi ritorna di nuovo a raziocinare. Una caratteristica fondamentale del femminile quindi anche dentro ai maschi, ma soprattutto quindi della donna, nella misura in cui è veramente femminile e non ha abdicato al suo essere cercando di imitare i maschi, che è un raddoppiamento della tragedia della nostra cultura, cosa che spesso avviene. Soprattutto in America ho conosciuto tante donne che hanno capito l'emancipazione della donna in chiave di diventare come maschi. In questo modo si raddoppia il problema. Perché la vera soluzione è di rendere un po' più femminili i maschietti, non di rendere ancora più maschili le donne. È il femminile che ci manca nella nostra cultura. Ora, il femminile, la donna, è ancorata proprio nell'elemento medio, che si rivolge sia allo spirito sia al corporeo, però vive animicamente e profondamente e intensamente sia lo spirituale, cosa che il maschio non sa fare, sia anche il corporeo. Quindi la donna vive come una degradazione. Il ridursi a un corporeo senza che il corporeo venga redento dentro all'emotività, dentro all'anima, che lo redime, perché lo umanizza e gli impedisce di scendere a livello del tutto animale. Stando così le cose, l'oppressione del femminile nella nostra cultura è duplice. Perché? Da un lato, un animo veramente femminile, sensibile in quanto elemento animico, sa che il fisico, che il corporeo è esclusivo e quindi c'è molta più aspirazione, c'è molto più desiderio dentro alla donna di mantenere l'elemento corporeo esclusivo. Ed è una violenza all'animo femminile andare in cerca di una pluralità di rapporti fisici. Penso che la donna ha molta più difficoltà a fare questo. Suppongo che abbia l'impressione, se è sana, di dissacrare il suo animo, perché sa che la sacralità del corporeo sta proprio nella sua esclusività. Naturalmente ci sono molte donne qui in sala che potranno contraddirmi se dico delle cose sbagliate, anche perché io non sono una donna. Parlo naturalmente in base a tantissime conversazioni anche con donne. Non è che sto inventando le cose, però nella misura in cui siamo qui insieme possiamo parlarne insieme. Quindi l'elemento animico della donna che si unisce animicamente, non senza anima, ma con l'anima al corporeo, ha un desiderio profondo di mantenere esclusivo l'elemento corporeo e quindi soffre di questa incapacità del maschio di restare esclusivo a livello corporeo, di questo bisogno del maschio di correre da un corpo all'altro a livello corporeo. E poi il secondo elemento fondamentale è che questo animo femminile ha molto più bisogno, un bisogno animico dello spirituale. Siccome lo spirituale per la donna non è uno spirituale astratto, non è una questione di logica o di soggiogamento intellettuale del mondo fisico, spirito astratto e materialismo. Invece per la donna il rivolgersi allo spirito è proprio l'aspirazione a compiere i desideri più profondi dell'anima. Quindi la donna ha un bisogno emotivo della dimensione spirituale molto più forte che non il maschio, e quindi la donna non sopporta l'esclusività dei rapporti spirituali. Così come lei desidera che il rapporto fisico sia esclusivo, così desidera profondamente che ci sia una pluralità di rapporti dove ci si feconda a vicenda a livello dell'anima e soprattutto a livello dello spirito, a livello dell'arte, della religione, eccetera. Quindi questa pluralità che il maschio cerca maggiormente a livello fisico perché è un bravo materialista moderno, l'animo femminile la ricerca invece a livello dello spirituale. Ma i conti tornano maggiormente a livello femminile perché lo spirituale è per natura universale, è per natura onni-inclusivo, è per natura non esclusivo. Quindi l'animo femminile, se io lo capisco bene, non sopporta questa asfissia di un rapporto che deve essere così esclusivo, dove il maschio, proprio perché lui tende a vivere poi lo scoraggiamento di non trovare soddisfazione in questa pluralità del corporeo, vuol negare alla donna la pluralità invece che ci deve essere e che è giusta e che è nella legge immanente dello spirito, di una pluralità di rapporti a livello proprio dello spirito. Questo fa sorgere nel rapporto, nell'incontro, una compagine, un'esperienza fondamentale, strutturale di smania, di insofferenza nel rapporto a due. Si vuole dal corporeo quella pluralità, quella universalità che può dare solo lo spirito. In una cultura di materialismo si conosce lo spirito troppo poco e quindi non si è ancora in grado, ed è questa la grande sfida culturale, di coltivare il cosiddetto spirito. Pensate, quando io dico la parola spirito, sono sicuro che per la maggior parte di noi qui la parola spirito è al settimo grado di astrazione, ma questo è proprio il nostro problema, che siamo agli inizi di una esperienza reale, fatta anche di forza dell'anima, della realtà assoluta dello spirito. E soltanto questo ci può salvare, perché dall'altra parte i conti non tornano, quindi c'è un tentativo di ricevere dal corporeo ciò che soltanto lo spirito può dare, una pluralità liberante di rapporti. Dicevamo, cari amici, che nel karma di ciascuno ci sono molti rapporti profondi. Ora, rispettare la legge del mio karma, dove le vite precedenti hanno fatto sì che io sia karmicamente congiunto profondamente con diverse persone, significa avere il coraggio di preferirne una a livello corporeo per averle tutte a livello spirituale. Se invece facciamo l'opposto, non essendo capaci di averle tutte a livello spirituale, vogliamo averle tutte a livello corporeo, sorgono infiniti problemi, come dicevamo. Però questo lo possiamo dire soltanto in chiave di provocazione positiva ad evolversi ulteriormente, non in chiave moraleggiante di dire ti è concesso soltanto un rapporto e gli altri no. Ed è un comandamento morale che tu gli altri non ne puoi avere. Se io vivo a piene mani, una pluralità karmica di rapporti, di reciproca fecondazione artistica, religiosa, spirituale, non ho bisogno, proprio non ho bisogno e non voglio una pluralità di rapporti a livello corporeo, a livello fisico. Questo è la prima sorgente della smania, dell'insofferenza, perché stravolgiamo la natura sia del corporeo, che vogliamo lì la pluralità che il corporeo non può dare, e non viviamo la pluralità karmica dei nostri rapporti a livello spirituale, perché siamo troppo poco in grado di vivere, e il maschio meno della femmina, di vivere profondamente anche proprio nell'anima la gioia dello spirito. E poi, adesso in chiave di reincarnazione, l'uomo moderno, senza saperlo, diventa sempre più insofferente perché vuol vivere tutto in una vita. La smania, l'insofferenza, l'insoddisfazione dei nostri rapporti, se noi la guardiamo nella sua radice più profonda, viene dal fatto che noi diventiamo sempre più insoddisfatti nella misura in cui vorremmo conseguire tutte le dimensioni dell'umano, ma ci accorgiamo che in una vita si possono afferrare e realizzare solo brandelli dell'umano. Questa aspirazione a voler essere tutto è sana, è bella, è moderna, è segno di un essere umano più progredito. Nel Medioevo forse gli esseri umani si accontentavano di quello che avevano. L'uomo d'oggi non si accontenta più di quello che ha, vuole essere tutto, vuole avere tutto. Wunderbar, dicono i tedeschi, era una meraviglia, perché è chiamato ad avere tutto, lo sa e lo sente sempre di più. È proprio questo l'urgere della modernità, dell'universalità dello spirito umano. Io, se sono un essere umano, porto in me, perlomeno in chiave di potenzialità, tutte le dimensioni dell'umano. Però ogni giorno ne afferro soltanto dei piccoli brandelli e tutto il resto, o mi metto in testa che ho parecchi millenni a disposizione, oppure l'insofferenza ucciderà tutti i nostri rapporti. Perché allora vorremo essere in ogni rapporto tutto e non sarà nulla. E ogni rapporto non sarà nulla. Non avremo la capacità della pazienza dei secoli e dei millenni, che sa che una dopo l'altra le cose verranno, verrà il tempo, e quindi la capacità di dare delle preferenze. Vivere a scadenze lunghe significa avere la forza morale di scegliere e non di avere tutto in una volta. Avere tutto in una volta significa non avere nulla. Se questa vita l'ho scelta in chiave di mascolinità, maschio voglio essere, e l'essere femmina la lascio agli altri, perché se voglio essere tutte e due non sarò né l'uno né l'altro. La coscienza moderna si allarga, sorge l'aspirazione alla totalità, una cosa bellissima dell'essere umano, e noi psicologicamente siamo rimasti indietro di secoli in quanto a livello di coscienza, perché viviamo ancora come l'essere umano che in un giorno, non sapendo che ha a disposizione diversi giorni nella vita, vorrebbe in un giorno fare tutto. Perché siamo abituati noi in un giorno a non fare tutto? Perché sappiamo che qualcosa abbiamo fatto ieri, qualcosa lo faremo domani. Vi siete mai arrabbiati di non aver potuto fare tutto in un giorno? Noi stiamo distruggendo i nostri rapporti umani perché viviamo nella condizione psicologica di una persona che vuole essere tutto in una vita, cosa che non è possibile.